mandato nel mondo apposta per predicare il Vangelo. Credo che la Chiesa è stata stabilita apposta per predicare il Vangelo. Se iniziamo a cercare altri motivi per la nostra vita qui in questo mondo, c'è poco motivo per essere qui, per vivere qui in questo mondo maledetto dal peccato, se non per vincere le anime per Cristo. Io credo che noi siamo qui per questo, e ho iniziato a cercare dal Vangelo di Matteo consigli per il evangelismo. Abbiamo visto tante cose. Siamo arrivati al capitolo 10 e inizialmente l'ho saltato. Infatti io ho già fatto un discorso dal capitolo 11 in questa serie, perché io ho saltato il capitolo 11, scusatemi, il capitolo 10, perché è particolare. Non è che è 100% applicabile a noi, però dando un secondo occhio a questo capitolo, ho capito che c'è parecchio più in questo capitolo che è applicabile a noi di quanto mi sembrava all'inizio, ed è proprio perfetto, diciamo, per il discorso che sto facendo dal libro di Matteo, perché è proprio Gesù Cristo che insegna ai suoi discepoli come evangelizzare. Quindi è precisamente quello che noi stiamo facendo in questa serie di studi. È solo che dobbiamo stare un po' attenti che non è tutto applicabile a noi oggi. Leggiamo giusto i primi 5 versetti del capitolo, giusto per aprire, e poi facciamo il discorso. Matteo capitolo 10, versetto 1, è scritto così: poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora i nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo Simone, detto Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Lebbeo, soprannominato Taddeo. Ho passato tanto tempo oggi cercando di pronunciare per bene queste parole. Io spero che li dico per bene. Simone il Cananeo e Giuda Iscariotta, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini. E ci fermiamo lì per ora, perché ci spiega già che Gesù Cristo chiama insieme i suoi 12 discepoli e gli dà dei ordini per come uscire a predicare il Vangelo alla gente che c'hanno intorno. Preghiamo e facciamo il discorso. Padre Celeste, chiedo la tua benedizione sull'insegnamento della tua parola stasera. Noi siamo qui per evangelizzare i perduti. Aiutaci in questo lavoro, Padre, aiutaci a capire da questo capitolo come lo possiamo fare meglio, come lo possiamo fare secondo la tua volontà. E lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio, prima di procedere più avanti, leggere i passi parallelo di questa storia che si trovano in tutti i Vangeli tranne Giovanni. Sapete che nei Vangeli vengono ripetuti le storie, e questo viene ripetuto in Marco capitolo 6, e voglio leggerlo lì, Marco capitolo 6, perché in Marco e Luca è scritto in pochi versetti, mentre Matteo ha un capitolo intero ed è più largo il discorso lì, mentre Marco e Luca ci dà l'immagine precisa com'era, senza aprire tanti discorsi. Marco capitolo 6, versetto 7 a 13, dice questo: e poi egli chiamò a sé 12 e cominciò a mandarli a due, e diede loro autorità sui spiriti immondi, cioè li manda fuori in coppie, sceglie due, li manda fuori insieme, due e due, che si dividono poi. E comandò loro che non prendessero nulla per il viaggio, eccetto un bastone soltanto, né sac, né pane, né denaro nella cintura, e che fossero calzati di sandali e non indossassero due tuniche. Disse loro ancora: dovunque entrate in una casa, fermatevi lì finché non partiate da quel luogo. E se alcuni non vi ricevono e non vi ascoltano, andando via di là, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro. In verità vi dico che nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza che quella città. Così partiti, predicavano che la gente si doveva ravvedere e schiacciavano molti demoni e ungevano con olio molti infermi e li guarivano. E ora Luca capitolo 9 versetto 1-6. Poi, chiamati insieme i suoi 12 discepoli, diede loro potenza ed autorità sopra tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. E disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastoni, né sacca, né pane, né denaro, e non abbiate due tuniche ciascuno, e in qualunque casa entrerete, là rimanete e da quella ripartite. E poi alcuni non vi riceve, se poi alcuni non vi ricevono, uscendo da quella città, scuotete anche la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro. Allora essi partirono e andavano. È una parola che uso tanto, scusatemi, l'ho confuso. Ho 5 cavalli che devono partorire ora. La mia moglie è appena partorita. Allora essi partirono e andavano per i villaggi, evangelizzando e operando guarigioni dovunque. Ok, e questa ci dà l'immagine di quello che succede qui, che Gesù Cristo chiama i suoi 12 discepoli e li manda fuori, gli dà dei consigli, insegnamento, gli dice precisamente come devono fare l'opera, gli dice il messaggio che devono predicare, come lo devono predicare, a chi lo devono predicare, tante cose precise. Allora, ripeto che inizialmente ho saltato questo passo in questo discorso perché ci sono delle cose che non sono per noi, questa è una situazione unica, questo periodo di tempo è successo prima ovviamente della crocifissione di Gesù Cristo, prima della risurrezione di Gesù Cristo, quindi non è che predicavano la crocifissione e risurrezione di Gesù Cristo perché ancora non era successo, loro predicavano che sarebbe venuto il regno di Dio, predicavano il ravvedimento, va bene, questo messaggio va bene anche per noi, anche noi predichiamo che viene il regno di Dio, ravvedimento, tutto quello, ma è durato, non sappiamo quanto tempo, che sono usciti da questo punto a fare questo ministero di andare in Israele a predicare il Vangelo. E la prima cosa che è scritto in versetto 5, che già vediamo non è proprio per noi questo passo, è scritto: questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini, dicendo: non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E leggendo così noi sappiamo che oggi il comandamento è di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo a tutto il mondo, ad ogni nazione. Scritto in Matteo 28:19 di andare a fare discepoli di tutte le nazioni, quindi non saltiamo nessuno. Loro dovevano andare soltanto agli ebrei. Leggendo parole del genere, io cercando di dare cose alla Chiesa che possiamo applicare a noi, dico: no, questo non è per noi, perché noi sappiamo bene che questo era per loro, dovevano fare loro questa cosa, andavano soltanto ai israeliti, non a ogni persona. E questa è una cosa che non dovremmo applicare al nostro discorso, perché noi andiamo a tutto il mondo. Andando avanti, versetto 7 dice: andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Allora, questo va bene, lo possiamo applicare anche al nostro ministero, perché anche noi predichiamo fino ad oggi che il regno di Dio è vicino. Cioè, per loro significava che il figlio di Dio sarebbe venuto per essere il Messia, il Cristo, era già arrivato, ancora non faceva l'opera della croce, di essere il sacrificio, però l'avrebbe fatto. E loro dovevano predicare alla gente che il regno di Dio dei cieli era vicino, e significava che il Cristo era venuto ed era arrivato per essere il sacrificio per i peccati di tutto il mondo. Noi predichiamo che è già successo e che ora Cristo sta per tornare. Comunque predichiamo che è vicino il regno di Dio, comunque sia. E predichiamo, come era scritto in Marco capitolo 6, che predicavano il ravvedimento. Fino ad oggi noi predichiamo il ravvedimento. Quindi il messaggio è sempre quello. Questo lo applichiamo al nostro ministero oggi di predicare il Vangelo, che Gesù Cristo sta per tornare e dovremo ravvederci e mettere la nostra fede in Gesù Cristo per la nostra fede. Versetto 8 è già un versetto che un po' ci fa pensare che non è per noi questo passo. Il ministero che Gesù diede a loro era un ministero tanto di fare miracoli. Andavano in giro facendo miracoli. È scritto in versetto 8: guarite gli infermi, mondate i lebrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E noi sappiamo, almeno io non credo, che il ministero che Dio ci ha dato oggi è un ministero di fare tanti miracoli. Non perché Dio non può fare miracoli o perché Dio non vuole fare miracoli, è solo che questo non è il metodo che Dio sta usando ora per operare nel mondo. I miracoli di Gesù Cristo, e questo discorso l'ho fatto in capitolo 4 o 3 di Matteo, come mai non ci sono più miracoli, ho parlato a lungo, siamo arrivati a capire che la nostra vita cambiata è il miracolo oggi che porta la gente a Gesù Cristo, ma non è mai stato, diciamo, il piano di Dio di fare che tramite tanti miracoli che non ci fossero più problemi in questo mondo. Dio può fare miracoli infiniti finché non ci sono più problemi in questo mondo. Dio potrebbe oggi, volendo, guarire ogni persona nel mondo. Dio potrebbe risolvere il problema della povertà. Dio potrebbe far risuscitare ogni persona che è mai morto, volendo. Potrebbe. Dobbiamo ricordarci che ogni problema nel mondo che, per il quale noi preghiamo miracoli per risolvere quei problemi, sono tutti risolti del peccato. E ogni volta che Dio fa un miracolo per intervenire, Lui sta togliendo le conseguenze del peccato nel mondo. Non è la volontà di Dio togliere le conseguenze del peccato nel mondo, perché il piano di Dio è di risolvere il peccato. Quando è risolto il peccato, poi sarà risolto anche i problemi che sono conseguenze del peccato. Se Dio oggi sistematicamente, tramite miracoli, se Dio dasse a me la potenza di guarire tutti, io sarei non qui oggi, sarei all'ospedale di Grosseto a dare in giro a fare guarire tutti. Poi, partendo da Grosseto, andrei a Siena a guarire tutti quelli di Siena, poi andrei a Pisa e lo farei lì, finché non fossero guariti tutti, finché ogni persona nel mondo non era più malato. Farei solo quello. Ma a quel punto, se noi arriviamo ad un punto tramite tanti miracoli che non c'è più povertà nel mondo, non c'è nessuno malato, non c'è niente problema nel mondo perché Dio ha fatto tanti miracoli, ha risolto ogni problema, come rimaniamo col peccato? Ci avviciniamo a Dio? No. Il mondo va sempre più lontano da Dio. Non ci sono freni. I nostri problemi, le conseguenze del peccato nel mondo frena il mondo, che non possiamo allontanarci più di tanto da Dio, anche tramite i nostri problemi. Anche Gesù Cristo, quando faceva i miracoli, spesso diceva alla gente che era malata, come li guariva, diceva a loro non andare a raccontarlo a tutti, perché il ministero di Gesù Cristo non era un ministero di guarire. Il ministero di Gesù Cristo era di risolvere il peccato nel mondo. I miracoli non risolvono il problema del peccato nel mondo. Quindi non è mai stato il piano di Dio di fare tanti miracoli nel mondo. Li ha fatto per dimostrare alla gente la sua potenza. Ecco perché Gesù Cristo faceva i miracoli. Faceva i suoi discepoli fare i miracoli per dimostrare che il messaggio di ravvedimento che predicavano, il messaggio che predicavano che era vicino il regno del cielo, era infatti vero. Perché se qualcuno dice: occhio ragazzi, ravvedetevi, il regno dei cieli è vicino, poi guarisce qualcuno che è malato, tu lo ascolti quando predica. Se qualcuno dice: oh, il regno dei cieli è vicino, ravvedetevi, poi fa risuscitare dalla morte una persona morta, tu credi nella predicazione di quella persona. I miracoli servivano solo per quello. Allora, in capitolo 12 di Matteo, noi faremo il discorso dell'ultimo segno mai, che ci serve più nel mondo per capire che Gesù Cristo è infatti il Messia e che noi dovremmo mettere la nostra fede in Lui. In capitolo 12 c'è gente che chiede a Dio qualche miracolo, qualche segno. Facci qualche segno, farci qualche miracolo per dimostrarci che tu sei infatti il figlio di Dio. Aveva già fatto tanti, questa gente aveva già visto tanti miracoli, ma non era sufficiente, loro volevano ancora miracoli. Volevano ancora segni, un segno non bastava, volevano due non bastavano, volevano tre. E Gesù Cristo gli dice in capitolo 12: guarda, non vi do più segni, non vi faccio più miracoli, se non quello del profeta Giona, che è stato 3 giorni nel baleno, e così anche io sarò 3 giorni nella terra e poi mi risuscito, e questo sarà l'ultimo segno necessario per voi. E per l'arco di 2000 anni la risurrezione di Gesù Cristo è stato il miracolo sufficiente per convincerci tutti di mettere la nostra fede in Gesù Cristo. Allora, miracoli, non abbiamo bisogno di miracoli oggi. Io non cerco miracoli, non abbiamo bisogno di miracoli, di gente guarito, di gente risuscitato dalla morte, di tante cose del genere per credere in Gesù Cristo. Per credere in Gesù Cristo basta vedere che Lui risuscitò dalla morte, è l'unico segno che ci serve. Non ci servono miracoli, perché Dio non può fare miracoli, assolutamente no. Dio può fare miracoli. Dio fa miracoli oggi? Io credo di sì. Io credo che ci sono tante persone che possono anche dare testimonianze del fatto che Dio ha intervenuto spesso anche nella vita per fare un miracolo, per guarire, per fare tante cose. Ma quello che io vi sto dicendo è che il nostro ministero nel mondo non è di andare in giro a fare tanti miracoli come lo era per i discepoli in questo periodo breve. Loro avevano proprio come ministero la potenza di andare in giro e guarire la gente, ma perché quando hanno fatto questi miracoli poi la gente li ascoltava. La gente oggi dovrebbe ascoltare, perché abbiamo 2000 anni di prova che Gesù Cristo è il Messia, Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Non volevo fermarmi così tanto su questo fatto, ma questa è la spiegazione perché a loro Gesù Cristo ha dato questa potenza, questa autorità di fare miracoli, ma è una cosa che non credo che abbiamo oggi come ministero. E ripeto, non per mancanza di potenza da parte di Dio. Dio può guarire e Dio guarisce, è solo che non è il nostro ministero. Il nostro ministero oggi è di predicare il Vangelo. Allora, Un'altra cosa un po' particolare, versetto 9 e 10 dice: non fate provvista di oro, né di argento, né di denaro nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. E qui Gesù Cristo li manda fuori un po' al volo, dicendo: non fate la valigia, non fate niente, andate, non portate dietro soldi, non portate dietro scarpe o una giacca in più, niente, andate, non abbiamo tempo da perdere, andate. Io non credo che Dio lo intende per noi oggi questa cosa, però dopo vedremo quello che è importante per noi da questo fatto, perché c'è una parte applicabile anche a noi oggi da questo fatto qui. Ma loro avevano un tempo breve e Gesù Cristo sicuramente ha provveduto per loro in un modo anche miracoloso, che loro non dovevano avere niente. Vediamo già dopo nel libro dei Atti e nei Epistoli che l'Apostolo Paolo aveva un approccio diverso. Lui si preparava, lui lavorava per fare soldi, per continuare il suo ministero. Lui insegnava alle chiese di dare al suo ministero soldi affinché lui potesse continuare. Lui insegnava alle chiese di sostenere gli operai. Non, l'Apostolo Paolo se stesso non andava a fare il suo ministero senza le giuste diciamo mezzi per vivere, come Gesù Cristo dice a questi di fare. Io credo che non è proprio quello che Dio vuole per noi oggi. Saltiamo a versetto 19, perché per ora vi voglio solo dimostrare le cose che non sono applicabili a noi oggi. Versetto 19 dice: ma quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di che cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire. Io ho sentito gente dire che chi vuole predicare, chi vuole evangelizzare, chi vuole insegnare la Bibbia non deve studiare, basta che ti metti lì dietro al pulpito e Dio ti dà le parole da dire. Questo non è giusto, non è vero, non è questo concetto qui, c'è una verità qui che vale per noi anche oggi, però questo versetto non insegna a noi oggi che non dovremmo studiare. Secondo Timoteo capitolo 2 versetto 15 Paolo dice a Timoteo: studia per, non lo posso dire, vado a leggerlo perché lo sbaglio. Secondo Timoteo capitolo 2 e versetto 15 dice così: studiati per di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Cioè, chi vuole predicare dovrebbe aprire la Bibbia, dovrebbe studiarlo per non vergognarsi e dovrebbe essere preparato perché ha studiato. Non è che noi andiamo avanti predicando senza aver capito quello che è scritto nella Bibbia. Non possiamo fare così. In un certo senso qui Cristo in un tempo limitato non poteva preparare questi uomini in senso assoluto, gli mancava tempo e gli manda un po' fuori al volo dicendo: guarda, non preoccupatevi. Poi anche qui è un po' particolare la situazione, perché è un momento in cui loro stanno davanti a gente che li hanno accusato, che devono difendersi, e lo Spirito Santo gli dà parole da dire in quel momento, che sono situazioni per quale è impossibile prepararsi nel modo giusto, perché tu non sai le domande che la gente farà a te, e poi ti mettono alla prova e Dio gli dà le parole giuste da dire. Allora, questo è un altro concetto che non dovremmo pretendere che significasse che noi non dovremmo studiare, perché Dio ci dà le parole. Io purtroppo ho sentito pastore e predicatore invocare questo versetto dal pulpito e poi cominciano a predicare è come scritto in secondo Timoteo 2:15 che dovremmo studiare per non rimanere vergognati in quello che diciamo. Si hanno fatto una grande vergogna queste persone che predicano senza studiare, non è giusto, e noi dovremmo studiare, noi dovremmo prepararci, noi dovremmo sapere bene le scritture prima che andiamo fuori a predicarli, ci mancherebbe. Poi voglio dimostrare ora che anche se questo passo è molto particolare e sembra molto particolare, ora leggiamo versetto 17 fino a versetto 23, vi voglio dimostrare che il linguaggio usato qui, che lo rende molto particolare, è usato anche in altri contesti, in altri passi in cui Gesù Cristo dice che praticamente come è ora per loro, in capitolo 10, in realtà è la stessa situazione che abbiamo affrontato per 2000 anni di storia. Leggiamo versetto 17, fino a versetto 23, che dice: ma guardatevi dagli uomini, perché vi trascineranno davanti ai sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti ai governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Allora qui presumiamo che Gesù Cristo sta predicando quello che succederà a loro quando escono, che sono lì con lui ora. Lui li manda fuori e queste sono le situazioni che loro affronteranno. Non sta parlando di quello che sarebbe successo nell'arco dei prossimi 2000 anni fino ad oggi. Sta parlando a loro in questo contesto e quello che avrebbero affrontato, e presumo che questi 12 discepoli, andando via da Gesù Cristo per fare questo ministero che li manda fuori a fare, hanno affrontato tutto questo che è scritto qui. Dice così in versetto 19... versetto 18: e sarete condotti davanti ai governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili, ma quando essi vi metteranno nelle loro mani non preoccupatevi di come parlerete o di che cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ora quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico che non avrete finito di percorrere le città di Israele. E questa frase qui ci fa capire che Gesù Cristo sta sempre parlando nel contesto di questo momento. Lui li manda fuori a percorrere tutte le città di Israele e poi devono tornare a lui. E lui dice: non finirete di percorrere tutte le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. E qui sta dicendo che l'opera che io sono venuto per fare lo farò prima che voi riuscite a fare tutto questo che vi mando fuori a fare. Ed è tutto una cosa applicabile soltanto a loro in questo momento, ok? Non sono cose per noi, però se andiamo ora a capitolo 24, Gesù Cristo praticamente, tenete in mente le parole di capitolo 10 che abbiamo appena letto, ora leggiamo praticamente le stesse cose da capitolo 24 versetto 1 a 14 che sono applicabili da quel momento fino ad oggi, e praticamente spiega, se conosci bene la storia del cristianesimo degli ultimi 2000 anni, tu sai bene che queste cose sono cose che sono sempre successe e succedono anche oggi, forse non a Grosseto, ma in altre parti del mondo queste cose stanno succedendo anche ora, e sono cose che io credo diventeranno sempre più comune in ogni parte del mondo finché non torna Gesù Cristo. Leggiamo ora Matteo capitolo 24 versetto 1 a 14 e paragona le parole di questo passo alle parole di Matteo 10 che abbiamo appena letto. Ora, mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma Gesù disse loro: non vedete tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata. E qui sta parlando del fatto che il Tempio sarebbe stato distrutto, e questo è successo dopo 40 anni praticamente da quando Gesù Cristo l'ha detto. È successo nell'anno 70, credo, la distruzione del Tempio in Gerusalemme. Qui siamo nell'anno 30 più o meno, e quindi dopo 40 anni è successo questo che Gesù Cristo dice. Poi, mentre egli era seduto sul Monte dei Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: dici quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Tanta roba, vogliono sapere tante cose, anch'io vorrei sapere queste cose. Allora la risposta è questo: Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono Cristo, e ne sedurranno molti. Questa è una cosa che è successo da questo punto, quando Cristo l'ha detto, fino ad oggi. Sono 2000 anni che questa cosa sta succedendo. Versetto 6: allora sentirete parlare di guerra, di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. E questo per 2000 anni è sempre successo. Versetto 7: infatti si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, proprio quello che Gesù Cristo dice che sarebbe successo a loro mentre vanno in giro in Israele per fare questo ministero per non si sa quanto tempo era, per un anno e mezzo, 6 mesi, non è scritto quanto tempo erano fuori questi discepoli per fare quest'opera. Ora Cristo dice le stesse cose sarebbero successe per da quel punto fino a oggi, perché noi sappiamo storicamente che queste cose sono sempre successe. Allora versetto 10: e molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'uno l'altro, e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Abbiamo la stessa frase che abbiamo appena letto in Matteo capitolo 10, che vale fino ad oggi praticamente. Poi guarda la differenza, però voglio fare contrasto fra capitolo 24 versetto 14 e capitolo 10 e versetto 23. Guarda che è scritto qui: e questo evangelio del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le gente, e allora verrà la fine. Qui Gesù predica che avremo successo a fare il vangelo arrivare ad ogni nazione del mondo, a tutto il mondo, e poi verrà la fine di tutte le cose. Qui in Matteo 10 dice: voi non ce la farete a finire il lavoro, andare in tutti i paesi di Israele finché non viene compiuto l'opera del Figlio di Dio in questo mondo. Poi in capitolo 24 versetto 14 dice che nella storia in avanti il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, e poi verrà la fine di tutte le cose. Questo è un contrasto. Allora il punto è questo, che in realtà capitolo 10 di Matteo è molto applicabile anche a noi oggi. È una sorta di figura in miniatura, quell'arco di tempo che Cristo manda fuori i suoi discepoli in Matteo capitolo 10, è una figura in miniatura di quello che è successo poi da la risurrezione fino ad oggi. Tutta la stessa cosa, vale tutte quelle cose più o meno per noi anche oggi. Allora, in realtà, quello che vi ho condiviso ora è giusto l'inizio del discorso, ma non posso continuare perché è finito il tempo. Io volevo iniziare il discorso dimostrando le cose che non sono necessariamente applicabile a noi da capitolo 10, però dimostrarvi che in realtà il ministero è sempre quello, sempre uguale, sempre la stessa cosa. Quello che è successo a loro in quel po' di tempo è quello che è successo poi a tutti i credenti negli ultimi 2000 anni anche. E il discorso vale per loro, vale per noi quanto valeva per loro. Poi io voglio la prossima volta predicare sulle cose che valgono per noi. In questo passo è ricchissimo di consigli, insegnamenti per evangelizzare la gente, e voglio considerare queste cose, le cose che valgono proprio per noi oggi come cristiani che vogliono evangelizzare il mondo, che siamo stati mandati da Gesù Cristo a fare quest'opera in tutto il mondo.